Immaginate una casa nel centro di Asti, in Piemonte. Varcate le porte di questa casa e immaginate una stanza ingombra. Gli scaffali dei mobili traboccano di libri, i tavoli sono pieni di carte, il computer è acceso e mostra centinaia di documenti. Alla scrivania è seduto un uomo, sta disegnando una mappa. Tenta di tracciare i confini di un mondo vastissimo, un labirinto in cui il tempo scorre a modo suo e in cui l'immaginario diventa più vero del reale. Ci si immagina così Gianmarco Griffi al lavoro, intento a disegnare la geografia del suo secondo romanzo, Digressione, edito da Einaudi. Il seguito di Le ferrovie del Messico, uscito nel 2022 per Laurana, ci permette di indagare tutto ciò che esiste e che non esiste. La digressione si fa bandiera del pensiero divergente e metafora della vita come esplorazione. Sia Ferrovie del Messico che Digressione si articolano intorno a una missione, alla quête tipica del genere picaresco. Nel suo secondo romanzo, il giovane Arturo Saragat lascia i panni dello studente per vestire quelli dell'avventuriero filologo, nel tentativo di ricostruire la genealogia di un libro. Dove inizia e dove porta il viaggio di Arturo?
Il viaggio di Arturo inizia un giorno di novembre del 2013, quando lui si trova di fronte a una situazione che lo porta a dover prendere una decisione, cioè la decisione se essere un tipo di persona o un altro tipo di persona, ovvero se riuscire a impedire il male oppure no. E lui non riesce a fare quello che andrebbe fatto, cioè a impedire che a un suo compagno di classe venga fatto del male. E non soltanto questo, ma lui si rende parte attiva di questo male che viene fatto a Tommaso, che è il suo compagno di classe. E lì, però, nello stesso tempo, quello stesso giorno, quella stessa persona a cui lui contribuisce a far del male, gli dà questo libro. E questo libro cambia completamente la prospettiva della sua vita, sin dalle prime parole che lui ci legge sopra, aprendolo, ovvero non possiamo essere gentili in questo mondo oscuro. Lui inizia a porsi la domanda fondamentale se sia veramente così, che ci sia veramente una giustificazione il fatto di essere avvolti dall'oscurità e dal male e per non dover fare del bene. Lì per lì non si dà una risposta, ha comunque 18 anni, è comunque ancora un ragazzo. Man mano che cresce, però, si rende sempre più conto che non ci può essere alcuna giustificazione al fatto che il mondo sia oscuro e quindi a non essere gentili con il prossimo. Bisogna in tutti i modi provare a rintuzzare gli attacchi del male, quindi bisogna, ma quantomeno, provare a essere gentili, a prendersi cura delle altre persone. Qui comincia il suo viaggio che lo porterà poi a scoprire se stesso per certi versi e lo porterà poi naturalmente a scoprire non soltanto se stesso, ma a scoprire tutto il mondo che lo circonda.
Nel caso di Ferrovie del Messico si era già parlato di digressioni per indicare capitoli apparentemente scollegati dalla trama principale. In questo secondo romanzo, che rapporto c'è tra la digressione e l'immaginazione?
Io parto per la mia indagine, mia umile indagine sulla realtà e sull'essere umano, per quanto posso dare io, proprio dalla irrealtà, cioè l'elemento che io, l'ambiente, l'humus che io utilizzo per cercare di farmi un'idea e dare un'idea al lettore della realtà, così come la viviamo, è proprio l'irrealtà, una cosa che la letteratura fa da sempre, specialmente la letteratura di fantascienza, no? Per dire. E quindi io parto da questo assunto qua. E la digressione da un lato si annulla, perché tutte le digressioni in realtà diventano parte integrante della narrazione, quindi diventano esattamente l'argomento principe della storia. Dall'altra parte servono proprio per altri motivi. Ogni personaggio ha poi una propria, come dire, tendenza a utilizzare le digressioni. No? Io mi rivedo per esempio nel costruttore di labirinti messicano, il laberintero immortale, questo Calisto, no? Che costruisce nella sua vita labirinti e ne costruisce uno sempre più grande, sempre più complesso per perderci, per impedire che la morte lo ghermisca. Ora, è vero che è impossibile impedire che la morte ci ghermisca, è impossibile impedire alla morte di arrivare, però è possibile allontanare quantomeno l'idea della morte. E in questo senso l'aggressione, il deviare dalla retta via, sempre dalla via più lineare, può essere un modo per allontanare la morte e per trovare altri mondi e altri modi per vivere.
Il tema della morte si collega forse evidentemente a quello del tempo. All'inizio del libro uno dei personaggi centrali, Tommaso, dice: «Noi crediamo che esistano infiniti tempi e infinite biforcazioni, infiniti noi, infiniti incroci tra un tempo e l'altro. Crediamo che i tempi non siano paralleli. Sono come i bastoncini colorati dello Shanghai». Ecco, questa citazione mi è piaciuta moltissimo. Mi è sembrata anche tracciare una sorta di manifesto che poi aiuta chi legge a orientarsi, a fare i conti con la confusione degli anni. Lei ha parlato di fare i conti con la morte, ma in generale che responsabilità ha la letteratura nel fare i conti con il tempo?
La letteratura non saprei dire che responsabilità ha, però saprei dire che secondo me la letteratura è il regno del tempo che sgocciola, del tempo immobile, oppure del tempo che va velocissimo. E in digressione il tempo è costantemente dilatato, no? È costantemente dilatato nel senso che magari una giornata dura 200 pagine o 150 pagine, come accade nel capitolo 62 intitolato appunto 13 giugno 2027, che è il racconto di una giornata, bella giornata di Arturo Saragat, oppure scorre velocissimo per il lettore naturalmente nel resoconto degli anni che Arturo Saragat trascorre poi su quest'isola, sia a Pantelleria che sull'altra isola. Naturalmente questa è una percezione che ha il lettore, mentre invece per i personaggi tutto cambia. Per i personaggi magari una giornata dura pochissimo, dura un battito di ciglia, mentre invece il tempo che per il lettore è molto veloce, è eterno, e quindi è un'attesa eterna. Infatti, ecco, Digressione è anche un romanzo sull'attesa. Sicuramente Arturo trascorre la sua vita nell'attesa che arrivi un'email che gli dia un cenno per appunto poter procedere con una sorta di rito che non si capisce bene se è reale o irreale, che lo porterà poi alla redenzione. Ma io credo che la letteratura riesca a fare questa meraviglia che è concederci il viaggiare nel tempo, che è una cosa che purtroppo per noi è impossibile, per noi esseri umani è impossibile, mentre invece la letteratura ci consente di farlo.
Facciamo un passo indietro. Lei prima ha citato il termine mosaico. Ecco, mosaico mi sembra molto pertinente anche per definire la lingua del suo romanzo, che è un vero e proprio pastiche di italiano, spagnolo, francese, ebraico, arabo, tedesco, insomma c'è anche un po' di ticinese. Nel suo libro si trovano passi virtuosistici come il seguente: «Avrebbe potuto anche forzare lo schiebne e il destino, disse, e fare in modo che his wife tornasse da lui. Il norvegese non credeva a quelle tonterias, le aveva sempre reputate buone soltanto per accalappiare babbei, ma la desesperazione ebbe il sopravvento». Gianmarco Griffi, i limiti o i non limiti del linguaggio rispecchiano quelli del mondo?
Il linguaggio per me è la parte più importante della narrazione, della storia, no? E beh, questo è evidente a chiunque si approcci a digressione o a qualunque tipo di scrivere, Ferrovie del Messico prima, eccetera, eccetera. Però qua in digressione c'è proprio una componente importante di commistione linguistica, proprio perché Digressione è un romanzo sul guazzabuglio anche di lingue, di stili, e in questo passo è abbastanza evidente, poi naturalmente in tutto il brano è abbastanza evidente quanto sia così anche un labirinto, la costruzione di un labirinto linguistico vada a comporre una sorta di atmosfera, no? E qui l'atmosfera è, siamo in Messico, e si compone appunto di un'atmosfera plurilinguistica con questo straniero che arriva lì e inizia a parlare più lingue. In generale è esattamente una micro storia di tutto quello che succede, un microcosmo di quello che succede nel romanzo. Nel romanzo ci sono una pluralità non soltanto di lingue, ma anche di linguaggi, quindi questo naturalmente va a aumentare ancor più il senso della digressione, del labirinto, della commistione fra generi, quello che mi interessava fare, proprio per dare l'idea di questa caoticità del mondo che poi tutti noi, mi ci metto anch'io, tutti noi, inteso come personaggi di digressione e autore di digressione, proviamo in qualche maniera a ordinare. Ecco, ordinare il mondo, ordinare la propria vita è una di quelle ambizioni che stanno dietro al desiderio di tantissimi dei personaggi di digressione, anche sta dietro anche all'ambizione di chi lo ha scritto, anche se non altro chi l'ha scritto, ovvero io, si rende perfettamente conto che è un'impresa impossibile. Ordinare il mondo, ma anche soltanto ordinare la propria esistenza, è un'impresa quasi titanica, quasi impossibile. Però ci si prova.
Tantissimi linguaggi, tantissimi registri, tra tutti forse spicca quello comico, con suoni aspri, bizzarri, modi di dire e anche epiteti molto divertenti. Spesso lei prende in giro i suoi personaggi che a loro volta prendono in giro tutti. Basta pensare ad Arturo e al suo psichiatra, per esempio. Ecco, questa ironia sembra fare da cornice al tema cardine del gioco. In Ferrovie del Messico le scriveva che essere lirici e ironici è la sola cosa che ci protegge dalla disperazione assoluta. È così?
È così. Io credo che sia così. Quella è una frase di Tilde ed è una frase che fa mia, senza nessun timore. Credo che da un certo punto di vista l'ironia sia veramente una delle modalità privilegiate, degli stati d'animo, dei modi di esprimersi privilegiati per dare un senso a tutto quello che siamo e che ci circonda. Il tentativo di dare un senso tramite l'ironia al nostro vissuto e a quello che ci circonda è comunque un tentativo che porta qualcosa di positivo sempre. Che alla fine si debba anche in qualche misura trovare un non so che di leggero in tutto questo che noi viviamo, e questa leggerezza si trasforma molto spesso in comicità, ma la comicità a sua volta elabora questa leggerezza e ce la restituisce con una enorme profondità, naturalmente se noi che scriviamo siamo in grado di farlo. E quindi ecco che se è vero che essere lirici e ironici è l'unica cosa che ci salva dalla disperazione assoluta, è altrettanto vero, come scriveva Beckett, che non c'è nulla di più comico dell'infelicità. E io aggiungerei, non c'è nulla di più comico dell'infelicità, soprattutto della nostra infelicità. Perché se noi riusciamo a fare un'analisi e avvicinarsi, a raccontarci la nostra infelicità, anche da un punto di vista comico, anche da un punto di vista ironico, secondo me riusciamo quantomeno a capirla meglio.
Trovo molto calzante l'idea dell'ironia come incubatore del senso, perché l'ironia per definizione è un po' il rovesciamento del significato e questo si adatta perfettamente all'idea della digressione, dello sviamento. Rimaniamo sulla comicità. La comicità viene applicata anche alla politica, alla storia nel suo romanzo, in particolare al tema del fascismo. Mussolini, per esempio, non viene ucciso nella sua versione della storia di digressione, ma viene spedito in confino a Pantelleria, dove si mette ad allevare asini, una specie nota come asino di Mussolini. Già Hitler era stato protagonista di un capitolo di Ferrovie del Messico, insieme alla compagna Eva Braun. Che spazio trova la politica all'interno del suo romanzo Mondo?
Ma la politica è vita, è vita vissuta. Io detesto abbastanza i partiti, ecco, non sono apartitico, però sono un essere umano politico. Perché non possiamo fare a meno di essere politici? Tutti noi siamo politici nel momento in cui apriamo la porta di casa nostra e usciamo fuori in strada e ci rapportiamo con le altre persone e ci dobbiamo rapportare con il carrozzone dello Stato e tutto quello che ci succede. Quindi tutti noi siamo politici, è impossibile agire e scrivere e pensare al di fuori della politica, ma di una politica intesa naturalmente in maniera apartitica. Io per esempio sono profondamente convinto che qui in Italia un cittadino che vota a destra o anche un politico di destra dovrebbe essere del tutto antifascista, perché l'antifascismo esula dalla partitocrazia, l'antifascismo è qualcosa di insito, dovrebbe essere qualcosa di insito nell'essere umano, è un atteggiamento civile, morale, etico. Questo è l'antifascismo. Quindi uno potrebbe essere tranquillamente di destra ma essere antifascista. Il problema è che spesso e volentieri, soprattutto in Italia, ma non soltanto in Italia, un po' in tutto il mondo, non si riesce mai a fare questa distinzione tra la politica morale, la politica etica e la politica dei partiti. E in digressione questo sì, viene assolutamente espresso da un certo punto di vista anche satirico, se vogliamo. Il fatto che Mussolini non sia stato fucilato, ma sia semplicemente stato arrestato, ha cambiato comunque la percezione del fascismo. E quindi le strade di Asti hanno nomi che richiamano anche il ventennio fascista. I fascisti non sono stigmatizzati come invece, per fortuna, molta parte dell'Italia, degli italiani, dell'opinione pubblica stigmatizza oggi, e questo naturalmente porta a una condizione italiana prima e mondiale poi, nella quale è tollerato che degli semplici cittadini, semplicemente indossando una fascia, possano rievocare dei concetti del fascismo del ventennio, e quindi loro si impilano questa fascia e escono di casa e possono rievocare quello che facevano le squadracce fasciste negli anni 20, negli anni 30. E questo concetto naturalmente si estende poi a tutta la storia e a tutto quello che è successo dopo. Mussolini naturalmente che si mette ad allevare asini a Pantelleria, e questi asini vengono poi definiti sacri, no? Gli asini sacri di Mussolini diventano poi una sorta di parodia anche delle mandrie del sole, no? Dell'Odissea. In questo caso qua gli asini sono semplicemente degli asini che vengono presi così come emblema del fascismo e di Mussolini, e vengono veramente portati, assurdi a quasi degli animali divini. E poi mi piaceva moltissimo questa idea che gli asini di Mussolini fossero sia gli asini di Mussolini, ma anche e soprattutto quelli che agivano come nostalgici di quel genere di fascismo. Poi naturalmente ci sono anche richiami alla politica proprio contemporanea, con questo partito che si chiama La Causa, che è un partito suprematista bianco, che è un partito xenofobo, un partito razzista, ed è ovviamente una sorta di partito esasperato, esasperante, un partito che viene tollerato e accettato che esista, mentre invece nell'Italia attuale probabilmente un partito così non sarebbe accettato. Ma si prende l'irrealtà, si prende qualcosa che sembra più grosso di quello che è per indagare poi invece un problema che è un problema reale, perché io se mi guardo intorno, episodi di suprematismo bianco, episodi di xenofobia, episodi di razzismo, ne vengono a bizzeffe.
In chiusura, Gianmarco Griffi, digressione ovviamente un po' completa, il mondo di Ferrovie del Messico, si ritrovano personaggi, si ritrova la stessa storia delle Ferrovie del Messico. E quindi, ecco, cosa c'è da aspettarsi per il futuro? Forse altre deviazioni prima di uscire una volta per tutte dal labirinto?
Avevo in mente di il prossimo romanzo di intitolarlo Postilla, dopo digressione fare Postilla e indagare uno dei tanti mondi che mi si aprono, mi si sono aperti mentre appunto immaginavo e mentre scrivevo digressione. Però in realtà non ho ancora ben chiaro quello che succederà. Ecco, diciamo che io, essendo uno scrittore così per passione, devo avere chiaramente qualcosa da raccontare, cioè non è che mi diventa difficile mettermi lì al tavolino, alla scrivania e dire adesso scrivo un romanzo, no, non ce la faccio a lavorare così, io devo essere, come dire, pungolato da un'idea o comunque da un qualcosa che mi arrivi, da una suggestione. Ora ne ho di suggestioni, ne ho fin troppe, mi sta a vedere quale di queste sarà quella giusta. Sicuramente io, ecco, ho un'idea di quello che vorrò fare nella mia vita, che è un'idea molto così, molto superficiale, poi la profondità la troveremo scrivendo, ma questa idea superficiale farà una sorta di epopea di una via di Asti, ovvero di via Massimo D'Azeglio ad Asti, che è una via in cui abitava Cesco Maggetti, il protagonista di Ferrovie del Messico, in cui abita Arturo Saragat, che è il protagonista di Digressione, in cui abiteranno probabilmente i protagonisti dei miei prossimi romanzi, dei miei prossimi racconti. No, fare una sorta di operazione alla vita, istruzioni per l'uso, ma invece di farne un romanzo, di fare proprio una sorta di opera omnia della mia vita, facendo l'epopea di questa via, e costruire proprio, ecco, una sorta di mondo che di fatto non avrà mai fine. Ecco, quindi in realtà io adesso ho completato una parte di questo mondo con Digressione, ma chissà quante altre parti che adesso mi sono nascoste in questo momento potranno affiorare col passare del tempo, potrà venirmi un'idea per scrivere di qualcun altro, e quindi non credo che il mondo sia fatto. Il mondo è comunque sempre pronto per essere scoperto e per essere immaginato.